Max Weber è stato sicuramente un grande pensatore in campo filosofico, ma più ancora in campo metodologico e sociologico, perché ha posto in essere alcune delle basi più importanti dello studio delle discipline storico-sociali, poi applicandole egli stesso. Abbiamo iniziato a parlare di lui in un video che ho da poco registrato e pubblicato qui su YouTube e oggi andiamo avanti perché dopo avervi parlato in generale di come dovrebbe funzionare secondo lui la storia, di come dovrebbe funzionare secondo lui lo studio della sociologia, dobbiamo vedere più in dettaglio quali sono i metodi che lui mette in campo per garantire a queste discipline una certa oggettività. Le avevamo anticipate, ma oggi le vediamo più in dettaglio e capiremo come dovrebbe funzionare secondo lui l'oggettività delle scienze storico-sociali. Andiamo a cominciare. Sorcio di caffè nella tazza di Winnie Pooh perché oggi qui ho a disposizione solo questa. Con me non ci sono i miei soliti compagni, c'è solo un piccolo pupazzo che ci vuole per forza, che è là a forma di fragola. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori e da un anno e mezzo sto realizzando su questo canale YouTube delle video spiegazioni di storia e di filosofia, anche a volte di educazione civica, che seguono più o meno il programma che si fa alle superiori, al liceo, ma a volte lanciano anche qualche approfondimento, qualche puntata così laterale su film, su libri che possono essere utili anche all'università. Stiamo parlando, come vi ho detto già nella premessa, da una lezione, da un video di Max Weber. Il primo video della serie lo trovate in descrizione linkato, ma dobbiamo andare avanti perché su Max Weber c'è davvero parecchio da dire se si vuole esaminare nel dettaglio questo importante pensatore vissuto all'inizio del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E stiamo parlando in particolare delle sue ricerche metodologiche, di come secondo lui, cioè, si devono studiare le scienze sociali, siano esse la sociologia, l'antropologia, la storia e così via. E abbiamo detto l'altra volta che lui ha delle idee particolari, originali, che però hanno avuto anche un grande successo, perché si scontra contro quella che all'epoca in cui lui inizia a lavorare era la linea dominante, che era quella sostanzialmente dello storicismo. Abbiamo detto, mostrato già alcune importanti differenze, ma abbiamo concluso la scorsa lezione dicendoci che l'obiettivo delle scienze storico-sociali, secondo Max Weber, deve essere quello di arrivare, di giungere a una certa oggettività, e secondo lui questa oggettività può essere raggiunta a patto di garantire due elementi: la cosiddetta avvalutatività della ricerca, cioè una ricerca che non sia valutativa; due, la spiegazione causale dei fenomeni. Causale vuol dire che faccia riferimento al classico principio di causa-effetto. Ve li ho anticipati l'altra volta, ma oggi dobbiamo spiegarli in dettaglio, cercare di vederli. Intanto partiamo dal primo di questi elementi, cioè la avvalutatività, parola un po' complicata, un po' sembra uno scioglilingua, ma molto molto importante. Cosa intende dire con avvalutatività? Chiaro che qui c'è di mezzo la valutazione, no? E lo storico, il sociologo devono valutare i fenomeni, e fino a che punto? E qua il discorso si fa un po' complicato, secondo Max Weber, nel senso che chiaramente ogni valutazione si basa su valori. Quando noi valutiamo, giudichiamo, diamo dei nostri giudizi, lo facciamo appellandoci ai valori. Giudichiamo sempre in base ai valori. Pensate anche a scuola, quando l'insegnante dà una valutazione, lo fa appellandosi, quella che viene chiamata nel linguaggio burocratico della scuola, una griglia di valutazione che ha dei descrittori, esprime degli obiettivi e di fatto anche dei valori, cioè in base a quella griglia noi valutiamo che alcune cose siano importanti, alcune altre non lo siano, che alcune cose siano più importanti e altre lo siano meno, no? Quindi diamo dei punteggi che tentano di trascrivere in numero la valutazione, che però è sempre fondata su dei valori, no? Se io considero che so che l'originalità di un testo scritto sia un valore, poi lo valuto e do dei punti in base all'originalità. Se invece penso che l'originalità sia un disvalore, e quindi sia negativa, non do dei punti, oppure do dei punti negativi e quindi tolgo valutazione, capito? La valutazione dipende dai valori. Ma l'altra volta dicevamo, che il rapporto delle scienze storico-sociali coi valori è piuttosto ambiguo, secondo Max Weber. E difatti questa ambiguità si riflette anche sulla valutazione dei fenomeni storico-sociali. Perché? Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo detto che lo scienziato, il ricercatore storico-sociale, deve fare i conti con i valori, usa dei valori, si appella a dei valori, non può lavorare senza ricorrere a dei valori. Perché vi ho detto che ogni scienziato, ogni ricercatore sceglie di fatto di cosa occuparsi. E vi ho fatto degli esempi, no? Mettiamo il caso che io voglia occuparmi del fascismo, dicevamo l'altra volta. Perché scelgo proprio il fascismo e invece non mi occupo di Crispi, di Giolitti, o non mi occupo dell'Italia del 500, o non mi occupo dell'Italia del centrismo degli anni successivi? Perché scelgo proprio il fascismo? E perché quando poi magari scelgo il fascismo scelgo di studiarlo da un punto di vista, che so, economico? Sono tutte scelte queste, ovviamente. Ogni ricercatore storico, ogni ricercatore sociale sceglie di cosa occuparsi, perché non si può occupare di tutto, ovviamente fa una scelta anche molto limitata, perché circoscrive un campo d'azione che è piccolo e lo va a studiare. Come mai la sceglie? Come si può fare questa scelta? Max Weber ci ha detto: dipende, sostanzialmente. Cioè non c'è una regola generale oggettiva che ci dica quali fenomeni studiare, bisogna studiare, perché, come vi dicevo, le scienze storico-sociali studiano i fenomeni sempre dal punto di vista individuale, quindi scelgono un fenomeno, una cosa da studiare, e la scelgono in base a valori che possono mutare nel tempo. Sono i valori del ricercatore, perché lui magari ha certi interessi, possono essere i valori della sua università, perché quella università o quell'ambiente culturale ha certi interessi, possono essere i valori della sua epoca, per carità, anche questo è possibile, ma sono valori mutevoli. Pertanto, come vi dicevo, magari in Italia nel 2021 c'è interesse verso certe cose, quindi i ricercatori si buttano su certi campi. Nei Paesi Bassi del 2025 ci sarà interesse magari verso altri campi, sempre all'interno della ricerca storico-sociale, e quindi ci si butterà su altri campi. Dunque i valori sono strettamente connessi alla ricerca, sono il punto di partenza della ricerca. La ricerca parte dall'esprimere certi valori, che sono sempre valori in parte soggettivi, no? Questo l'abbiamo già detto. Ma a questo punto, perché, se la ricerca parte dai valori, bisogna arrivare alla avalutatività, come vi dicevo prima, cioè all'assenza di valutazione? Sembra un assurdo. Vi ho detto, dai valori deriva sempre una valutazione. E vi ho detto che la ricerca parte dai valori. Allora sembra inevitabile che lo scienziato storico-sociale, che è ricercatore, arrivi a valutazioni. Come si fa a essere avvalutativi se si parte da valori? Sembra una contraddizione. Ebbene, Weber scioglie questo inghippo distinguendo tra due gruppi di valori. Dice: bisogna distinguere, parliamo di valori in generale, ma in realtà bisogna fotografare due diverse tipologie, gruppi di valori. Da una parte si può parlare di relazione ai valori, questa è l'espressione che usa Max Weber, dall'altra si deve parlare di giudizio di valore. Relazione ai valori, giudizio di valore. C'è differenza? Sì. Secondo Max Weber sì, stiamo sempre parlando di valori, ma sono valori che intervengono in momenti ben diversi della ricerca storico-sociale. Perché? Perché la relazione ai valori è il punto di partenza, è il movente. Quando io, ricercatore, decido di occuparmi di un certo settore, di un certo argomento, mi appello alla relazione ai valori, cioè mi rapporto, relazione vuol dire quello, ai valori che mi muovono, che mi smuovono, e quindi ai valori che mi hanno formato, ai valori che ho sempre tenuto presente. Quindi mi occupo, ad esempio, del fascismo dal punto di vista economico, classico esempio che vi ho già fatto varie volte. Quindi i valori li centrano nella scelta dell'argomento. Ma quando poi mi metto a studiare, mi metto a elaborare, a vedere le fonti, i dati, a studiarli, a fare i miei conti, ad analizzare cause ed effetti, poi vedremo proprio oggi come funziona questa analisi delle cause e dell'effetto, alla fine devo appellarmi al giudizio di valore, ma, cioè, meglio ancora, devo evitare un giudizio di valore. Cosa vuol dire? Che io scelgo con i miei valori di cosa occuparmi, ma dopo, quando mi occupo di quella cosa, devo mettere da parte i miei valori. Devo smetterla di usare dei valori e devo cercare di descrivere i fenomeni storico-sociali in maniera il più possibile oggettiva. Devo trasformarmi in questa seconda fase del lavoro quasi in quello che fanno gli scienziati delle scienze naturali. Gli scienziati delle scienze naturali non è che giudicano le leggi della fisica. Non è che dicono la legge di gravità è proprio una legge moralmente giusta, non avrebbe senso parlare in questo modo all'interno della fisica, no? Oppure dire i principi della dinamica sono esteticamente belli, che c'entra? I principi della dinamica devono spiegare come funziona la dinamica, le leggi di gravitazione deve spiegare come funziona la gravitazione universale, le leggi dei fluidi devono spiegare come funzionano i fluidi, i principi della circuitazione devono spiegare come funziona la circuitazione, così via e così via e così via. Non hanno pretesa di essere di aver valore morale, politico, oggettivo, cioè morale, politico, estetico, eccetera. Devono solo descrivere i fenomeni. Così dovrebbe fare, secondo Max Weber, anche lo scienziato storico sociale. Cioè, è vero che all'inizio è partito con dei valori, con degli obiettivi, con delle sue preferenze, potremmo dire così, no? Ha preferito occuparsi di questo perché quello gli interessava, ma poi le sue preferenze vanno messe da parte e i risultati che ottiene deve valutarli in maniera oggettiva e quindi non deve valutarli di fatto. Per questo si parla di avvalutatività. Esempio molto concreto per farvi vedere come si applica a questo discorso. Mi sono messo a studiare il fascismo perché mi interessava, perché penso che sospetto magari che il fascismo o l'economia fascista abbia avuto delle conseguenze nella storia. Ebbene, la studio, mi rendo conto di tutti i fenomeni, cerco di tracciare delle relazioni di causa-effetto tra questi fenomeni, e però poi cosa devo fare alla fine? Dire il fascismo è stato un male per l'Italia? Ecco, questo non lo devo fare, secondo Max Weber, o meglio, non lo devo fare da un punto di vista morale, da un punto di vista politico, non devo mettere le mie preferenze politiche. È chiaro che il fascismo è stato un male per molti aspetti, ma se mi metto a studiare l'economia fascista, devo mostrare oggettivamente cosa è emerso nell'economia fascista, i pregi e i difetti di quell'economia, dal punto di vista però economico, non dal punto di vista morale, politico, eccetera. Ha funzionato o non ha funzionato quelle misure economiche? Hanno funzionato, hanno raggiunto gli obiettivi che c'erano poste oppure no? Hanno rafforzato l'economia italiana oppure no? E in che misura l'hanno rafforzata? Devo essere come appunto uno scienziato che non mette in campo le sue preferenze, non mette in campo il suo odio, ad esempio, verso il fascismo, che è sacrosanto ovviamente, ma in quel momento lì devo mettere da parte questi sentimenti e devo analizzare i fatti, devo analizzare i dati e devo oggettivamente tracciare dei rapporti di causa-effetto. Poi è chiaro che nel caso dell'economia fascista potrei anche arrivare alla conclusione che le misure adottate dal fascismo dal punto di vista economico hanno fallito, ma se avessero fallito, se ne può discutere ovviamente, avranno fallito da un punto di vista economico, capite? Quindi vedendo quali erano gli obiettivi, quali sono state le conseguenze, sono stati raggiunti oppure no. Ma d'altronde, se guardate un qualsiasi manuale di storia, anche delle superiori di oggi, i manuali di storia usano questo approccio. Ormai l'approccio di Max Weber è l'approccio da questo punto di vista dominante. Quando trovate le pagine sul fascismo, ad esempio sull'economia fascista, è chiaro che vi mostra gli obiettivi, se c'è riuscito, se non c'è riuscito, non vi dice in ogni momento Mussolini era un delinquente. Quello è chiaro, lo si capisce dall'analisi dei fenomeni, quelli magari più politici, in parte anche quelli economici. Ma quello lo devi capire tu, quello lo devi valutare tu una volta che hai i dati, che hai i fenomeni ben descritti. Ma l'obiettivo dello storico è presentarti i fenomeni, descriverteli e mostrarti le relazioni di causa-effetto. Poi sei tu che devi, come lettore, come studioso, come chi riceve i dati della ricerca, eventualmente valutare, ma non lo storico. Non lo storico, ripeto, quando si parla di valutazioni che sono giudizi di valore, capite? Quindi parliamo sempre di valutazioni, parliamo sempre di valori, ma bisogna sempre operare mille distinzioni, perché ci sono alcuni valori che ci influenzano, alcuni altri che non ci devono influenzare, alcune valutazioni che dobbiamo dare, quelle potremmo dire tecniche, e alcune valutazioni che è meglio che lo studioso non dia, capite? Per non inficiare il risultato della sua ricerca. Vi mostro a video una citazione abbastanza importante di Max Weber che riassume un po' tutti questi concetti che ci siamo detti in questo quasi quarto d'ora. Ve la mostro. Le scienze storiche devono dire se un fatto concreto si volga così o altrimenti, perché il suo contenuto concreto si sia configurato così e non altrimenti, se a un dato contenuto possa succederne un altro secondo una regola del divenire di fatto e con quale grado di probabilità. Solo questo devono dirci. Ovviamente questa impostazione ha tutta una serie di conseguenze anche piuttosto importanti che hanno alimentato poi negli anni il dibattito all'interno a questa metodologia weberiana. Prima cosa, i valori possono essere messi in disparte, anzi devono essere messi in disparte dal ricercatore che deve in un certo senso spogliarsi dei suoi giudizi, diciamola così, quelli di valore, quelli, ripeto, sempre etico-politici. Ma i giudizi devono a loro volta trasformarsi in fenomeni, nel senso che il ricercatore può anche, all'interno della sua ricerca, studiare i giudizi delle persone. Ad esempio, studiare, facciamo sempre l'esempio col fascismo, non è un esempio di Weber, perché Weber vive prima che il fascismo si imponga, però è un fenomeno che conoscete tutti, quindi è facile usarlo come esempio, almeno qui in Italia. Ad esempio, quando io studio il fascismo dal punto di vista storico-sociale, dovrò studiare anche l'opinione che gli italiani avevano del fascismo, le valutazioni che gli italiani davano al fascismo, che gli italiani di destra, di centro, di sinistra, gli antifascisti, eccetera. È chiaro che lì i valori rientrano, perché studio proprio i valori, studio proprio le valutazioni. Però in quel caso i valori e le valutazioni devono diventare fenomeni di studio. Cioè, di nuovo, non giudicherò i valori, non giudicherò i giudizi, ma li studierò, per vedere se questi giudizi, questi valori, queste valutazioni di chi viveva al tempo del fascismo avevano un fondamento, erano vincenti oppure perdenti, erano seguiti oppure no, su cosa si basavano, perché la gente, ad esempio, a un certo punto espresse il proprio consenso al fascismo. Si parla nella seconda metà degli anni 30, degli anni del consenso, ad esempio con la guerra d'Etiopia, eccetera, il massimo consenso per il fascismo. Beh, questo va studiato. Perché il fascismo aveva consenso in Italia? E va studiato non dicendo, dal punto di vista di Weber, non dicendo quanto stupidi erano gli italiani ad esprimere consenso al fascismo, perché questo, secondo Weber, non ci porta a una conoscenza valida del fenomeno. Se noi diciamo quanto stupido era il fascismo, quanto stupidi erano gli italiani, non capiamo i moventi, i rapporti di causa effetto, cosa spingeva gli italiani ad avere fiducia in Mussolini e nel fascismo. Dobbiamo invece capire come mai si è arrivati a quello. E quindi, di nuovo, studiare le valutazioni degli italiani di allora come fenomeni storici e metterli in precisi rapporti di causa effetto, vedere chi esprimeva effettivamente consenso al regime, chi invece gli era indifferente e chi esprimeva dissenso e perché tutti questi fenomeni si verificavano. Stessa cosa per il nazismo, no? Tante volte quando lo si spiega, la prima reazione che viene da dire è: ma perché dobbiamo spaccarci la testa sul nazismo? Hitler era un pazzo e morta lì. Per carità, magari Hitler era anche un pazzo, chi lo sa, sono fatti talmente tanti studi su Hitler che rimane a volte anche un po' un mistero. Ma allo storico e al sociologo non interessa in realtà più di tanto se Hitler fosse davvero un pazzo. Allo storico interessa capire come mai Hitler è riuscito ad andare al potere, come mai Hitler è riuscito a fare quello che ha fatto, secondo rapporti di causa effetto, cioè come mai i tedeschi di allora non si opposero, o almeno una buona parte di loro non si oppose, alcuni si opposero e scapparono soprattutto, come mai riuscì a imporre certe leggi così disumane. Quindi capite, non è lo scopo della storia, della sociologia e di tutte le scienze affini. Non è quello di valutare, di dire mamma mia che cretini che erano, mamma mia che pazzi che erano. È molto riduttivo ridurlo a questo. Lo scopo della ricerca è quello di trovare i rapporti, di descrivere i rapporti e comprendere i rapporti di causa effetto e comprendere i fenomeni. Questo ci sta dicendo Max Weber. E ovviamente, quindi, la prima conseguenza è questa. La prima conseguenza è quella che anche le valutazioni diventano fenomeni. Le valutazioni di chi viveva in quegli anni, oppure anche della ricerca che posso fare anche una ricerca storica su come gli storici nel tempo hanno trattato un certo fenomeno, capite? E quella è valutazione a valutativa, potremmo dire. Si studia le valutazioni in maniera neutrale. Questa è una prima conseguenza. Una seconda conseguenza è che ovviamente tutte le scienze storico-sociali, con questo atteggiamento che Weber vuole mettere in campo, si conquistano una grande autonomia. Cioè, praticamente Weber ci sta dicendo: chi fa ricerca storico-sociale deve dire a chi si occupa di etica: tu non ti devi occupare della mia ricerca. O meglio, deve dirgli: io arrivo alle mie conclusioni senza tener conto di quello che dici tu, che sei uno che si occupa di etica. Lo storico deve dire al politico: io faccio la mia ricerca e arrivo alle mie conclusioni indipendentemente da quello che piacerebbe a te, che sei un politico. Deve dire al teologo, io arrivo alla mia conclusione indipendentemente da quello che vorresti tu. Cosa vuol dire tutto questo discorso? Vuol dire che Weber è critico verso tutte quelle scuole o quegli atteggiamenti degli storici che vorrebbero usare la storia e la sociologia come una prova delle loro tesi preconcette. Mi spiego meglio. Pensiamo anche ai politici di oggi, ma ai politici di ogni epoca. I politici a volte tendono a sfruttare o a cercare di sfruttare la storia a loro vantaggio. Cioè guardano alla storia per dire, vedete quanto le cose funzionavano bene quando c'eravamo al potere noi o quando c'erano questi valori che governavano o quando si è realizzato il progetto che noi portiamo avanti. Cioè vogliono guardare, che so, studiare la... Adesso vorrei fare esempi troppo cocenti, troppo vicini all'attualità. Che so, studiare la società americana, dire, vedete, la società americana è bellissima, tutto funziona bene perché in America domina un partito che è simile al nostro, che ha lo stesso programma nostro, quindi votateci così diventeremo belli come la ricerca sociologica ci dice che sia l'America. Poi qua ho fatto un esempio molto banale, ma non è ovviamente così. Però capite, a volte la politica cerca di usare i risultati della storia per portare acqua al proprio mulino. Ma così anche lo studioso di etica, no, vuole giudicare, vuole dire appunto che so, durante il fascismo gli italiani hanno perso i loro valori e quindi questo si vede da come è andato il fascismo, eccetera, eccetera, eccetera. Il religioso vuole mostrare, ad esempio, voleva una volta, oggi molto meno, mostrare come le società si siano evolute grazie all'intervento della Divina Provvidenza. Cioè, questi personaggi cercano della storia, nella storia, delle prove che portino avanti le loro tesi, i loro obiettivi. Quindi cercano di valutare la storia, cercano di fare quello che invece lo storico non dovrebbe mai fare, no? Perché il politico dice questo è stato bello, questo è stato brutto, nel passato abbiamo avuto momenti belli e momenti brutti. Il moralista dice abbiamo avuto momenti santi, momenti viziosi, virtuosi e viziosi. Il metafisico abbiamo avuto momenti che ci hanno avvicinati a Dio, momenti che ci hanno allontanato da Dio. Ecco, Weber dice voi tutti non dovete occuparvi di storia, perché non ci si occupa così di storia. La ricerca storica è ricerca oggettiva, è ricerca avvalutativa. Dobbiamo arrivare a conclusioni oggettive il più possibile, che non devono portare acqua al mulino di qualcuno o di qualcun altro. Lui proprio, Weber, si scaglia contro quello che lui chiama le deformazioni demagogiche, le chiama così. Cioè il fatto che a volte certi professori universitari, ad esempio, facciano ricerca per dimostrare che il loro partito ha ragione. Ecco, a volte questo avviene spessissimo, ma da tutti, devo dire la verità, nella mia esperienza, da tutti i punti di vista, nel senso che insegnanti, professori, ricercatori di destra e di sinistra che usano la storia per dimostrare che ha ragione la destra o che ha ragione la sinistra o che ha ragione il centro. Però Weber scaglia contro questo atteggiamento. Secondo lui, certo, poi dopo destra, sinistra e centro faranno la loro propaganda politica, ma devono farla lì fuori delle aule di ricerca, lì fuori, lui direbbe, delle aule scolastiche, perché la ricerca storico-sociale è ricerca oggettiva. Bisognerebbe riuscire ad arrivare a conclusioni che poi possono essere accettate da tutti, che tu sia di destra, di sinistra, di centro. Io dovrei riuscire a fornirti delle argomentazioni, delle valutazioni, ripeto, dei fenomeni, tecniche, che tu possa accettare. Ad esempio, se io studio il fascismo e la sua economia, ti dirò, l'economia, le misure economiche del fascismo hanno prodotto questi effetti, alcuni positivi, altri negativi, magari più negativi che positivi, perché la ricerca storica dice questo oggi, soprattutto riguardo all'economia fascista, è rimasta arretrata in certi campi, è andata meglio in certi altri settori. Ad esempio, il 490 è stato raggiunto, è stato sicuramente un grande successo per il regime, però il paese è rimasto profondamente agricolo, profondamente arretrato. Ecco, una volta che arrivo a queste conclusioni, che sono conclusioni tecniche, se io ho lavorato bene, probabilmente queste conclusioni tecniche dovrebbero essere accettate, se c'è onestà intellettuale, da uno che nel suo intimo è di sinistra, da uno che nel suo intimo è di destra, da uno che nel suo intimo è di centro. Perché alla fine guarda i dati, guarda i rapporti di causa-effetto, guarda i fenomeni e dice, così sono andate le cose. Poi magari io spererei che in futuro le cose andassero diversamente. Ma dal punto di vista storico-sociale bisogna arrivare a conclusioni oggettive. Quindi, fuori la politica dalla storia, fuori l'etica dalla storia, fuori la metafisica dalla storia. Questa è la seconda importante conseguenza che vuole, a cui vuole portarci Max Weber. C'è una terza conseguenza che non è tanto delineata da Max Weber ma dai suoi critici, perché questo atteggiamento, quest'ultimo che vi ho detto, di un intellettuale che cerca l'oggettività, che non vuole giudicare la storia con le valutazioni storico, etiche, politiche, che non vuole giudicare la storia con le valutazioni politiche, etiche e religiose, può darci l'idea di un ricercatore che alla fine non prende posizione, di un intellettuale che si trincera in un certo senso dietro la sua oggettività e alla fine non diventa partigiano, diciamo così, per usare un termine un po' alla Gramsci, no? In che senso? Ci sono vari, anche per carità, ricercatori che dicono: certo, io devo studiare la storia, devo cercare anche oggettivamente di descrivere i fenomeni, però poi devo anche dare una valutazione, non posso rimanere in disparte davanti alla storia, davanti a quello che la storia mi mostra. Devo poi dire, è un compito civile, direbbero questi, dire che quel fenomeno che ho descritto in maniera più possibile oggettiva poi va anche valutato da un punto di vista politico o etico. Non posso starmene in disparte. Quando descrivo, che so, il nazismo o il fascismo, certo, tenterò di mostrare tutti i rapporti di causa effetto in maniera oggettiva, anche di mettere da parte i miei sentimenti nella ricerca, ma alla fine di tutto, quando arriverò alle conclusioni, dovrò trarre delle conclusioni e quindi anche valutare, prendere posizione e dire: guardate che questo nazismo, guardate che questo fascismo hanno creato dei disastri, ma non solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista etico-politico. E dunque stiamo attenti che in futuro non si possono ripresentare fenomeni di questo tipo. E qui c'è dibattito, perché la scuola weberiana ritiene no, non bisognerebbe fare questo, altri ritengono invece sì, che sia compito civile del ricercatore poi anche far sì che la sua ricerca possa portare verso un generale miglioramento della società. Ovviamente lì chi è che stabilisce quali sono i valori che migliorano la società? Lì si torna però sulla soggettività, perché ognuno può dire: secondo me questo è importante, secondo me questo non è importante. Un ricercatore può avere una propria impronta etico-politica, un altro può averne un'altra, e quindi lì si perderebbe però quella oggettività che invece per Max Weber è l'obiettivo finale della ricerca storica. Su questo c'è, ripeto, dibattito, e su questo Weber ha attirato anche delle critiche, l'impostazione di Weber ha attirato anche delle critiche. Però capite che alla fine è interessante vedere come anche nella storiografia di oggi, nella sociologia di oggi, questa oscillazione un po' ci siano, cioè ricercatori che rimangono il più possibile oggettivi e non si schierano, eccetera, e però li scrivono, e però trovano i rapporti, eccetera, e invece ricercatori storici e sociali più schierati, e dipende anche un po' dalle scelte personali. Questo per quanto riguarda quella che abbiamo chiamato la avalutatività delle scienze storico-sociali. Adesso dobbiamo parlare dell'altro ramo della questione, che vedete, l'altra cosa che dovrebbe garantire risultati oggettivi, cioè la causalità, no? Dei fenomeni. Allora, Weber dice questo. Intanto dice: noi dobbiamo critica, come al solito, diciamola così, l'impostazione dello storicismo, l'impostazione di Diltay, che aveva più volte espresso l'idea che il ricercatore storico-sociale non dovesse tracciare rapporti di causa-effetto nella sua ricerca. La differenza tra le scienze dello spirito, quelle appunto umane, diciamo, e le scienze naturali stava per Diltay proprio lì, stava nel fatto che le scienze naturali cercavano i rapporti di causa-effetto, le scienze storico-sociali no. Weber invece non è per nulla d'accordo. Weber dice: no, si è sbagliato, bisogna che anche le scienze storico-sociali ricorrano ai rapporti di causa-effetto, devono usare i rapporti di causa-effetto, perché solo i rapporti di causa-effetto possono garantire o permetterci di arrivare a quella oggettività che alla fine deve essere l'obiettivo da cui siamo partiti. Quindi è vero che c'è differenza tra scienze naturali e scienze storico-sociali, ma la differenza non è nei rapporti di causa-effetto, la differenza, l'abbiamo detta l'altra volta, è nel rapporto tra individuale e generale, perché le scienze naturali studiano il fenomeno individuale per poi ricollegarlo sempre alla legge generale, quindi in generale a tutti i fenomeni, quindi la caduta di un grave mi serve per capire la legge di caduta di tutti i gravi. Le scienze storico-sociali invece studiano l'individualità in sé, quindi studiano un fenomeno storico per capire quel fenomeno storico e basta, perché non ci si ricollega a leggi generali. Però al di là di questa differenza, poi il rapporto con la causa e l'effetto è il medesimo, secondo Weber, dovrebbe essere il medesimo. Quindi lo storico, il sociologo, quando si mette a negare un fenomeno che ha scelto con i criteri che abbiamo detto, deve cercare di individuare proprio le interconnessioni di causa effetto, cioè i rapporti di causa effetto. Facciamo un esempio, studio il fascismo, l'economia, faccio sempre questo esempio ma spero che possa essere utile per capire bene. Allora, se studio l'economia fascista devo vedere come andava l'economia, mi ricavo i dati sulla produzione industriale, sul reddito medio, sull'inflazione, eccetera, tutti i dati economici che mi servono. Devo vedere cosa ha fatto il fascismo nei suoi anni di governo per intervenire su alcuni settori, quali erano gli obiettivi, quali erano i mezzi messi in campo, e devo vedere se questi obiettivi e mezzi hanno poi portato a cambiamenti, ad esempio nell'inflazione, in questo, in quell'altro. Cioè devo vedere se c'è stata una relazione tra quello che è avvenuto e le mosse del partito al potere, ovviamente. Quindi tracciare i rapporti di causa effetto. Mussolini aveva bisogno di un successo dal punto di vista propagandistico, a un certo punto ha varato quota 90, cosa ha fatto per raggiungere quota 90, quali mosse ha messo in campo, queste mosse che conseguenze hanno avuto, ha raggiunto il suo scopo, non l'ho raggiunto, capite, tutte interconnessioni, dove c'è una causa e c'è un effetto, c'è una causa e c'è un effetto. Ovviamente dovrò scegliere io quali tra queste connessioni sono quelle secondo me più rilevanti, adesso vi spiegherò come secondo Max Weber ci deve procedere, però di fatto devo scegliere cause, devo individuare i rapporti di causa e effetto e poi scegliere i fenomeni causalmente più rilevanti, così dice Max Weber, e scartare invece quelli che mi sembrano inutili, perché a volte certi rapporti di causa e effetto potrebbero non portarmi da nessuna parte, potrebbero non portarmi a un risultato interessante. Ora, l'obiettivo quindi è intanto trovare questi rapporti, ma poi anche scegliere, perché se io mi metto ad analizzare i rapporti di causa effetto nell'economia fascista, il fascismo è stato al potere 20 anni, misure economiche ce ne sono state a centinaia se non a migliaia, è chiaro che se poi voglio fare uno studio approfondito sull'economia fascista e descriverla, dovrò scegliere tra queste migliaia di interconnessioni quelle che secondo me sono più significative. Dovrò operare delle scelte. Come vi ho detto, la scelta iniziale, quella di occuparmi dell'economia fascista, è una scelta dettata dai miei valori, ma poi quando mi sto occupando di quello devo scegliere quali di queste interconnessioni contano e quali contano meno. E se voglio che il risultato della mia ricerca sia oggettivo, cioè sia accettabile anche dagli altri ricercatori di destra, di sinistra, di centro, eccetera, antifascisti, filofascisti, eccetera, bisogna che... filofascisti? Spero di no, però in generale bisogna che la ricerca che ho effettuato e quindi anche i rapporti di causa effetto che io ho individuato come più rilevanti e quelli che invece ho scartato siano stati rilevati, scelti o scartati in base a criteri oggettivi. Cioè bisogna che un altro ricercatore dica: ok, la tua ricerca è fatta bene perché hai tenuto conto di tutte le cose importanti di cui tener conto, e invece le cose di cui non hai tenuto conto non erano così importanti. Bisogna che anche gli altri siano d'accordo sulla mia scelta di valutare meglio alcune cose, valutare meno alcune altre. Ma allora questa valutazione, nuova valutazione, valori, come si opera? Visto che ho detto che la ricerca deve essere avvalutativa. Sulla base di quali criteri oggettivi devo fare questa valutazione? Vediamolo. Allora, anche qui Max Weber dà una sua chiave. Dice: secondo me c'è il modo per scegliere oggettivamente quali fenomeni sono più rilevanti, quali meno, quali rapporti di causa effetto sono più rilevanti, quali meno, e quindi per spiegare i risultati della mia ricerca in maniera oggettiva, anche se ovviamente faccio delle scelte, ma saranno scelte oggettive in questo campo. Com'è possibile? Bisogna fare affidamento a quelli che lui chiama, li definisce così, giudizi di possibilità oggettiva. Cioè bisogna oggettivamente valutare la possibilità o la non possibilità di certi fenomeni. Faccio subito un esempio, che è più facile capirlo con gli esempi che spiegarlo in linea generale, poi cerchiamo anche di spiegarlo in linea generale. Vi sto parlando da due ore dell'economia fascista. Allora io mi metto a studiare l'economia fascista, ad esempio, sapete, una delle cose più importanti, visto che se vi incuriosito vi metto anche il link in descrizione se volete andare a vedere il video in cui la spiegavo, Una delle mosse più importanti di tutta l'economia fascista, almeno dei primi anni, fu la cosiddetta quota 90, in cui Mussolini si impegnò in un processo di deflazione, quindi ad aumentare il valore della lira, la moneta italiana dell'epoca, in rapporto alla sterlina. E quindi mise in campo una serie di azioni politiche, economiche, per far aumentare il valore della lira. Ecco, io lì si metto a studiare questo fenomeno, che è un fenomeno storico-economico, ovviamente, scelgo io di occuparmi di quel fenomeno perché è una mia scelta, ma poi una volta che me ne sto occupando devo oggettivamente descrivere rapporti di causa effetto. Ma come vi dicevo, ce ne sarebbero centinaia di fenomeni legati all'inflazione, no? Potrei parlare del fatto che Mussolini abbassa i salari, del fatto che viene ritirata la carta moneta, di questo, di quell'altro, di mille motivi. Come faccio a scegliere quali sono quelli più rilevanti e quindi quelli di cui occuparmi e invece i motivi che secondo me non hanno veramente influito? Ecco, devo fare un giudizio di possibilità oggettiva, cioè valutare se, dovevo chiedermi ad esempio, sto valutando il fatto che Mussolini abbia ridotto la quantità di denaro circolante. Ecco, questo fenomeno è certamente causa di qualcosa, ma è causa importante oppure no di quello che poi è avvenuto? Ebbene, devo provare a immaginare questo, dice Weber. Prova tu ricercatore a immaginare cosa sarebbe successo se quel fenomeno non si fosse realizzato, se cioè Mussolini non avesse ritirato una parte del denaro circolante. Quali conseguenze avrebbe avuto quel fenomeno se non si fosse verificato? Avrebbe reso più facile o più difficile il raggiungimento dell'obiettivo della quota 90? Beh, evidentemente più difficile, ma quanto più difficile? Tanto più difficile o poco più difficile? Cioè devo provare a pensare, se quella fatto che io immagino possa essere una causa rilevante, non si fosse verificato, si fosse verificata in maniera diversa da come si è verificato, le conseguenze quali sarebbero state? Sarebbero state rilevanti oppure no? Questa è la domanda che mi devo porre. Se Mussolini non avesse, ad esempio, tagliato i salari, quel fatto avrebbe avuto delle conseguenze oppure no sull'obiettivo di raggiungere quota 90? E sarebbero state conseguenze rilevanti o piccole? Chiaramente più rilevanti mi sembra che oggettivamente sarebbero state le conseguenze se quel fenomeno non fosse avvenuto, più quel fenomeno è importante. Meno gravi, meno rilevanti invece fossero state queste conseguenze, meno rilevante sarebbe allora il fenomeno. Capite? Cioè devo, proprio immaginando che quel fenomeno non fosse avvenuto, fosse avvenuto diversamente, trovare quali sono le cause più forti e quali sono invece le cause più deboli. Weber nel suo linguaggio parla di causazione adeguata nel caso in cui troviamo una causa che effettivamente ci sembra tanto rilevante e causazione accidentale invece nel caso in cui la causa non sia poi così rilevante. E fa un esempio per chiarire che non è l'esempio del fascismo, perché ripeto, il fascismo arriva dopo. Lui fa l'esempio della battaglia di Maratona. Vi ricordate la battaglia dei greci, degli ateniesi contro i persiani, da cui deriva anche la celebre corsa olimpica della Maratona. Allora, quella battaglia di Maratona, mettiamo che io sia uno storico greco, che si occupa di storia greca antica, e che debba valutare se la battaglia di Maratona è stata importante oppure no nello sviluppo della civiltà greca, della politica greca, eccetera. Devo esprimere una valutazione. Io ho scelto, in base ai miei interessi, di occuparmi di storia greca. Bene, lì è una valutazione soggettiva. Ma adesso che devo stabilire quali sono i fenomeni più importanti che si sono verificati nel corso della storia greca, ho davanti a me la battaglia di Maratona. E devo valutare se questa è rilevante oppure no, se vale la pena nel mio studio citarla, approfondirla, e metterla come una causa rilevante, quindi una causa, come dicevo, adeguata, oppure una causa accidentale. Cosa devo fare? Devo provarmi a dire, beh, valutiamo oggettivamente. Come sarebbero andate le cose per la Grecia se la battaglia di Maratona non fosse stata vinta dai greci, ma fosse stata persa? Se avessero vinto i persiani, sarebbe cambiato qualcosa? Beh, obiettivamente sì. Obiettivamente, oggettivamente sì. Perché la battaglia di Maratona ha avuto come conseguenza l'autonomia delle città greche, di Atene in particolare, dalla Persia. Ha dato ad Atene la possibilità di continuare a sviluppare il suo sistema politico, molto diverso, radicalmente diverso da quello persiano. E le conseguenze sono state rilevantissime, perché il sistema politico poi ateniese ha influenzato la Grecia, ha influenzato il mondo occidentale, Di fatto, se Atene e se i Greci avessero perso contro i Persiani, forse la civiltà occidentale non sarebbe arrivata dove è arrivata oggi, non sarebbe certamente sviluppata in questo modo. E questo è oggettivo. Questa è una cosa che qualsiasi ricercatore di qualsiasi orientamento, filo ateniese, filo spartano, filo persiano, di qualsiasi tifoseria, su cui qualsiasi tifoso di qualsiasi tifoseria converrebbe. Tutti sarebbero d'accordo che la battaglia di Maratona, se fosse andata diversamente, avrebbe avuto conseguenze rilevantissime sulla storia della Grecia, sulla storia dell'Occidente. Dunque, se questo è vero, siamo davanti a una causazione adeguata, non a una causazione accidentale, cioè un fatto che non ha inciso più di tanto, ma su un fatto che ha inciso tantissimo, e dunque nel mio studio dirò che la battaglia di Maratona è una delle cause fondamentali dell'imporsi di un certo sistema di valori, di un certo sistema politico, capite? Ma perché posso dirlo con oggettività? Perché ho provato a immaginarmi come sarebbero andate le cose se quel fenomeno non si fosse verificato in quel modo, ma si fosse verificato in modo diverso, cioè ad esempio se avessero vinto i persiani. E proprio questa mia ipotesi così di immaginazione mi ha aiutato a comprendere quanto rilevante fosse quel fenomeno, in maniera, ripeto, oggettiva. Lo scopo è partire sì da valutazioni personali per decidere di cosa occuparmi, ma arrivare poi a valutazioni oggettive nelle mie conclusioni. Questo è un altro dei punti chiave dell'analisi di Weber. Siamo arrivati quindi a spiegare in che senso lui parla di causalità e perché è così importante. Prima di dare l'ultimo commento, che è però rilevante, dell'ultima cosa, vi mostro una citazione tratta proprio dal metodo delle scienze storico-sociali, che riassume questo concetto relativamente sempre alla battaglia di Maratona, ma in generale alla causazione adeguata. Ve la mostro a schermo. Dice questo Max Weber: senza la valutazione di tali possibilità e degli insostituibili valori culturali che sono legati a quella decisione, sarebbe impossibile determinarne il significato, e sarebbe poi di fatto impossibile comprendere perché non la consideriamo equivalente ad una scaramuccia fra due tribù di kafiri o di indiani. Dunque, come vedete, la battaglia di Maratona è più importante di una scaramuccia tra indiani. Perché possiamo dire che è più importante? Perché capiamo che è più rilevante nel quadro dei fenomeni, nei rapporti di causa-effetto, perché abbiamo immaginato cosa sarebbe successo se non fosse andata così. Quindi quello è il metodo. Ma attenzione, c'è da dire, come vi dicevo, un'ultima cosa. Questi rapporti di causa-effetto che vengono individuati in questo modo, secondo Max Weber, all'interno della ricerca storico-sociale, sono in realtà simili ai rapporti di causa-effetto che abbiamo detto esistono nella ricerca scientifica, nelle scienze naturali, ma sono anche diversi. Perché? Perché i rapporti di causa-effetto individuati nelle scienze naturali sono rapporti necessitanti, mentre quelli individuati nelle scienze storico-sociali non sono necessitanti. Mi spiego meglio. Quando io analizzo, che so, ripeto come al solito l'esempio più banale, il moto di caduta dei gravi in fisica, e anche lì cerco rapporti di causa-effetto, ovviamente vedo che cade, con misuro il tempo, misuro lo spazio, valuto l'accelerazione eccetera, e poi dico la causa di questo fenomeno è questa, stabilisco rapporti di causa-effetto il più possibile oggettivi, ovviamente, perché bisogna che anche gli altri scienziati siano d'accordo con me. E una volta che ho trovato questi rapporti di causa-effetto, li sintetizzo in una legge generale che esprime necessità. Cioè io dico, per esempio, la legge di gravità di Newton, per fare un esempio molto banale, dice che due corpi si attirano secondo una forza che è direttamente proporzionale alla massa dei due corpi e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Bene, questa legge mi dice che tutti i corpi si attirano secondo questa legge, che è necessario, che è obbligatorio, che due corpi si attirino con questa legge, che non è possibile che due corpi non si attirino con quella legge. La legge che esprime il rapporto di causa-effetto che io ho trovato è una legge, appunto, cioè esprime necessità. Tutto avviene così e non può avvenire diversamente da così. Questo ci dice la fisica, no? I fenomeni avvengono in questa maniera, secondo questi rapporti di causa-effetto, sono rapporti necessari. In filosofia abbiamo usato molto spesso questa espressione necessità, vuol dire che può avvenire in un unico modo. Quindi, se due corpi sono a una certa distanza, si attirano necessariamente con quella forza, secondo una forza espressa da quella legge. Bene, quindi non è una possibilità, è una necessità. La fisica ci, e la chimica, e la biologia ci mostrano delle necessità. Se ci sono due fenomeni legati tra loro, sono legate tramite un rapporto necessario. La storia, la sociologia, le scienze storico-sociali, invece, certo anche loro cercano i rapporti di causa-effetto, ma i rapporti di causa-effetto che trovano non sono necessari, ma sono di possibilità. Cioè, esempio, vi ho detto, prendiamo la battaglia di Maratona. L'ho studiata, ho usato quel metodo che ci ha insegnato Weber e mi sono reso conto che è una battaglia molto molto rilevante, che è una delle cause per cui la Grecia si è sviluppata in un certo modo, il sistema politico greco si è imposto, eccetera. Certo, ma il fatto che i greci abbiano vinto a Maratona non implica necessariamente l'imporsi della democrazia ateniese, nel senso che è vero, è stato un fattore importante, ma poi ce ne sono stati tanti altri che hanno portato all'emergere della democrazia ateniese. Cioè, per fare un esempio, gli ateniesi avrebbero potuto vincere a Maratona e poi perdere in mille altre battaglie e la democrazia ateniese sarebbe scomparsa da sola e non ci sarebbe stata la filosofia, non ci sarebbe stata l'evoluzione della cultura greco-romana fino all'Europa di oggi. Cioè, non è che l'aver vinto a Maratona abbia poi reso conseguenze obbligate tutto quello che è venuto dopo. La vittoria di Maratona ha reso possibile quello che è venuto dopo, ma non l'ha reso obbligatorio. Capite? Nel campo delle scienze storico-sociali, questo lo dice proprio Max Weber, non è un nostro rilievo, è un rilievo che fa lui, le cause aprono delle possibilità, non aprono delle necessità. Cioè, dopo Maratona c'erano tante strade ancora aperte, non una sola strada, una sola possibilità all'imporsi di Atene. Certo, Atene ha rischiato di non imporsi mai, se perdeva Maratona tante strade, anche quella che poi la storia ha percorso, si sarebbero chiuse. La vittoria di Maratona ha aperto quella strada, ma ne ha aperte tante, poi se ne è realizzata una sola, ma ne ha aperte tante. Quindi i fenomeni storici non necessitano, sono cause, quelle che individuiamo, che non sono necessitanti, sono cause che esprimono possibilità. In questo sembra quasi esserci Max Weber un'influenza anche di Leibniz, se vi ricordate. Leibniz ci aveva detto, e vi metto un link in descrizione, proprio a quella lezione in cui parlavamo di questo, che i fenomeni di causa-effetto nel mondo, che noi studiamo nel mondo, inclinano senza necessitare. Lui parla di principio di ragion sufficiente, no? È lui il primo a individuare questo principio di ragion sufficiente. E Weber sembra ricalcare questa sua dottrina per quanto riguarda le scienze storico-sociali. Cioè, la storia ci dice che i fenomeni si sono sviluppati in questo modo, che quali sono state le cause, le ragioni sufficienti per cui si è arrivati a quella situazione, ma non obbligano poi che quella situazione si continui a sviluppare in un certo modo. Le cose potrebbero sempre cambiare, le cose potrebbero sempre deviare. Nella storia, e questo lo avrebbe detto poi Popper vari decenni dopo, non ci sono leggi, ma tendenze, no? E questo vuol dire che, appunto, i rapporti di causa-effetto non portano necessariamente a una soluzione, aprono più strade. Magari non tutte, perché alcune strade le chiudono ovviamente, ma aprono a più strade. E quindi gli eventi successivi non sono già automaticamente determinati dalle cause, ma sono resi possibili dalle cause, che è diverso, no? Cioè da una causa si possono rendere possibili più conseguenze, non una sola. Se invece noi fossimo nella fisica, una causa determina una conseguenza. Nella storia no, una causa apre a più possibili conseguenze. Ecco. Direi che per oggi possiamo chiudere qui, anche perché il video è già piuttosto corposo. Abbiamo parlato della avvalutatività delle scienze sociali e dei rapporti di causa-effetto, di come trovare le cause, di come renderle oggettive, di come presentarle poi al pubblico in modo che altri studiosi le trovino corrette e possano al limite anche correggerle se avessimo lavorato male, e si possa arrivare quindi a conclusioni che, magari partendo da valutazioni e da valori soggettivi, portano comunque a risultati oggettivi. Il discorso però sulle scienze sociali non è finito, poi dovremo poi anche ampliare il discorso a Max Weber, a vedere come poi questa sua metodologia viene applicata in alcune interessanti ricerche storico-sociali, poi in generale parlare di tante cose, ma per il momento direi che ci possiamo fermare qui. In descrizione, come al solito, trovate i titoletti che sono comparsi qui sotto mentre spiegavo e che vi permettono di dividere il video in capitoli e rivedere un pezzo, una parte, un'altra parte. In più trovate i link al primo video di Max Weber e al video di Leibniz che vi ho appena citato e ad altre risorse utili come le playlist, dove trovate tutti i video di storia e di filosofia in ordine cronologico per orientarvi meglio, ai podcast e ai social network se volete seguirmi pure lì. Basta, ci vediamo presto per andare avanti con il nostro percorso su Weber, ma in generale anche per video di storia, di filosofia, di educazione civica. Ciao, alla prossima!